al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Deus in auditorium meum intende.
Inizia sempre con la preghiera, il lavoro dei vescovi, dei padri sinodali nell'aula nuova del sinodo, impegnati in queste settimane nelle congregazioni generali, negli incontri del sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede. Lo aveva ricordato Benedetto XVI aprendo questa assemblea sinodale l'8 ottobre scorso. Non sono i credenti, non sono i cristiani a rinnovare l'evangelizzazione, ma è Dio che attraverso di loro può riannunciare il Vangelo. Quindi affidarsi a Dio nella preghiera è il primo atto di questa assemblea sinodale. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Massimo Guerrini che è in consolla, ad Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari che sono in regia. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia, nella quale proviamo ancora una volta al termine della settimana a raccontarvi quello che sta accadendo durante questa assemblea sinodale, a farvi ascoltare alcune delle voci del sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione. In settimana si sono svolti momenti importanti del sinodo, siamo ormai a un momento di svolta, siamo al termine della seconda settimana, si sta lavorando ai circoli minori per redigere le proposizioni che poi verranno votate e sulla base delle quali poi Benedetto XVI scriverà l'esortazione post sinodale. Intanto oggi è stata presentata una bozza del messaggio finale al popolo di Dio, che l'altro documento che fuoriesce da un sinodo. La bozza ancora provvisoria è stata presentata nel corso della 18ª congregazione. Il testo sarà emendato e messo ai voti la settimana prossima. I cristiani portino il Vangelo nel mondo con sereno coraggio, vincendo la paura con la fede e consapevoli della nostalgia di Dio racchiusa nel cuore dell'uomo. Questo è il fulcro del messaggio del sinodo. Ringraziamo sempre Isabella Piro e Paolo Ondarza, nostri inviati nell'aula del sinodo, per questi aggiornamenti. Durante la settimana c'è stata un'altra svolta importante, cioè è stata presentata la relazione dopo la discussione, Relatio post disceptationem, dal relatore generale, il cardinale Wurl, arcivescovo di Washington, che ha ricordato che la nuova evangelizzazione non è un programma momentaneo, ma un modo di guardare al futuro della Chiesa. Dobbiamo essere tutti impegnati nel rinnovamento della fede, perché annunciare il Vangelo è la missione ecclesiale primaria. E ancora sono stati ricordati dal cardinale Wurl alcuni strumenti pratici per un nuovo annuncio del Vangelo: le parrocchie, le piccole comunità, le scuole, le università, i pellegrinaggi, i catechisti. E ancora il matrimonio, la famiglia, questa l'istituzione che riesce a trasmettere la fede nelle situazioni più difficili e che oggi ha bisogno di essere sostenuta, tanto è pressata da una realtà secolarizzata. E allora ascoltiamo proprio una testimonianza raccolta da Paolo Ondarza per quanto riguarda l'importanza di una catechesi per gli adulti e l'importanza della catechesi in famiglia. Al microfono di Paolo Ondarza, un vescovo polacco, Monsignor Stanislav Gadecki, arcivescovo di Poznan.
Se c'è la catechesi dei bambini, della gioventù, non esiste adeguata catechesi dedicata ai adulti, mentre vediamo che praticamente gli effetti, i frutti della catechesi dei bambini dipendono poi dagli adulti, che annientano praticamente tutto il frutto della catechesi dei bambini tramite il suo comportamento. Siccome parliamo che il frutto non cade lontano dall'albero, quella trasmissione della fede tramite la testimonianza e anche il contenuto, se non avviene da parte dei parenti, degli adulti, poi normalmente svanisce.
I genitori stanno disertando il loro ruolo educativo.
È quella una triste realtà che dobbiamo constatare. Tanto più sono adesso in una situazione abbastanza penosa, cioè devono lavorare da noi non 8 ma 12, 14 ore al giorno, quindi arrivano di sera a casa e non hanno il tempo a dedicare ai bambini, quindi i bambini rimangono soli e se in queste piccole orette della giornata non hanno proprio un supporto forte da parte dei genitori, allora rimangono all'internet tutta la giornata.
Per sopperire a questa mancanza di catechesi per gli adulti, voi presentate l'esperienza di una scuola di catechisti laici che vengono proprio formati per formare a loro volta gli adulti non evangelizzati.
Abbiamo creato una scuola apposta perché non si può soltanto con la buona volontà mandare gli adulti agli altri adulti. Bisogna prima preparare quelli che devono essere i testimoni. Abbiamo tentato di coinvolgere questi adulti, di prendere la parte nella catechesi ed abbiamo constatato che il linguaggio dei laici è molto più persuasivo del linguaggio dei sacerdoti.
E questa è l'esperienza della diocesi di Poznan in Polonia, raccontata dall'arcivescovo Gadecki al microfono di Paolo Ondarza, un'esperienza di catechesi rivolta agli adulti che arriva dal sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione. Ma ascoltiamo invece proprio da Roma l'esperienza di un giovanissimo catechista di giovani catecumeni presso l'ufficio catechistico della diocesi di Roma. Tommaso Spinelli è uditore al sinodo dei vescovi, sentiamo la sua esperienza sempre al microfono di Paolo Ondarza.
Appunto, io ho 23 anni, mi sto laureando quest'anno in paleografia latina e sto partecipando come uditore a questo sinodo dei vescovi e sono stato chiamato come uditore in qualità di catechista di giovani catecumeni. In particolare io mi occupo appunto dei giovani catecumeni, cioè dei ragazzi che hanno scoperto in età potremmo dire adulta, quindi tra i 15 e i 20 anni più o meno, la fede cristiana e colpiti dalla bellezza della fede hanno chiesto di ricevere il battesimo e quindi si accingono all'itinerario tradizionale che facevano gli adulti per prepararsi al battesimo.
Ecco, le principali difficoltà che incontri di fronte a queste persone che comunque sono adulte e che si avvicinano a un messaggio che generalmente viene dato ai bambini?
Allora, intanto la cosa che parto da una cosa positiva, cioè quello che ci consola è che in realtà la prima forma di catechesi è stata proprio questa qui nella tradizione della Chiesa. Il catecumenato degli adulti nasce prima addirittura di quello dei bambini. E sicuramente una difficoltà che c'è anche molto utile per tutta la nuova evangelizzazione è proprio quella di sforzarsi di entrare in un modo di pensiero, in una cultura che sono diversi dalla nostra. Il tema dell'inculturazione, di cui stanno parlando anche tanti vescovi in questo sinodo, che è dovuto essenzialmente al fatto che almeno il 50% delle persone che si avvicinano a noi vengono da paesi diversi, da religioni diverse, da culture diverse e risiedendo poi in territorio italiano, chi per motivi di lavoro, chi di studio, scoprono attraverso la testimonianza di vita delle persone, la fede cristiana, e venendo però da culture diverse, la grande problematica è stare attenti a che queste persone non interpretino ciò che noi diciamo, i nostri temi, con una lente falsante dovuta ad altre visioni precedentemente acquisite. Questo soprattutto per chi proviene da sette, purtroppo sono sempre di più, hanno una visione falsata perché di fatto hanno ricevuto un vero e proprio, potremmo dire, lavaggio del cervello, quindi è più problematico da questo punto di vista. Però devo dire che è un'esperienza assolutamente bella, cioè in queste persone più che problematiche noi troviamo un entusiasmo che magari ci fosse altrove, veramente colpiti dalla bellezza della fede si avvicinano con molta grinta, con molto fascino alla fede. È una cosa sicuramente più bella che difficile.
Ecco, e per te che cosa vuol dire evangelizzare? Il compito dell'evangelizzatore ai giorni nostri, in cui diciamo si parla molto poco dei valori che poi tu trasmetti, dei contenuti di fede che tu trasmetti a chi ti si avvicina, a chi te lo chiede.
Allora, io prima di tutto parto con una cosa che non riguarda in maniera troppo specifica solamente i cristiani. Io credo che prima di tutto evangelizzare sia un servizio svolto a tutta quanta la società, cristiana e non. E dico questo da paleografo latino, io tutti i testi che studio sono arrivati non solamente ai cristiani ma a tutti quanti noi attraverso la pazienza, la fedeltà di monaci che per secoli li hanno ricopiati a mano con un lavoro laborioso, faticoso, che posso insomma attestare in prima persona perché veramente è una fatica. Io credo che noi in questo qui dobbiamo riscoprire il nostro ruolo all'interno della società. La società ha bisogno di noi, assolutamente ha bisogno di un'evangelizzazione. E anche se il nostro scopo non sarà poi quello di portare ad essere cristiana tutta la società, ma noi avremo un nostro ruolo comunque ed è importante, è fondamentale. Per quanto riguarda ovviamente i cristiani, poi c'è una risposta molto più profonda. Il problema non è semplicemente di riempire le panche durante la messa, sarebbe una cosa stupida e non produttiva assolutamente. Quello che spinge me, e credo che spinge ogni evangelizzatore, è l'esperienza che abbiamo fatto noi in prima persona. Io quando ero ragazzo ho visto dei sacerdoti, delle persone che si sono spese fino all'ultimo per noi, e ho conosciuto delle cose talmente belle che non riuscirei a tenerle per me. Il solo pensiero che delle persone, dei ragazzi possano crescere senza sapere questo messaggio integrale che riguarda l'esistenza, crescere povere, piatte, è una cosa che proprio mi toglie l'aria, quindi non riuscirei a non evangelizzare. Credo che l'evangelizzazione sia questo, sia essenzialmente rendersi conto che Cristo veramente è l'unico che, come diceva Giovanni Paolo II in quel discorso che è diventato memorabile di inizio pontificato, è l'unico che può dire una parola di vita eterna alle persone ed è l'unica parola che può fare la differenza nella vita di una persona. Io vedo, e lo vedo anche perché sono nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento, tanti giovani che pur non rendendosene conto sono disperati nel vero senso etimologico della parola, cioè non hanno speranza. E penso, come faranno ad essere educati in maniera sana, vera, come faranno a costituire una classe bella, futura, questi giovani, se sono educati senza speranza? Questo è quello che ci muove essenzialmente.
Ecco, questo conferma quello che viene detto in questi giorni, che per evangelizzare bisogna essere evangelizzati, essere stati evangelizzati, quindi aver ricevuto un messaggio. È stato detto anche come spesso un grosso freno all'evangelizzazione è costituito dalla pavidità, dalla timidezza che c'è nell'annunciare. Non mi sembra il tuo caso, perché racconti di un'esperienza vissuta e anche come la racconti testimoni un grosso entusiasmo. Come dicevi, non posso trattenere per me quello che ho ricevuto. Cosa ti sentiresti di dire a chi riscontra una difficoltà nella testimonianza nel luogo in cui si trova, per lavoro, per studio, nel luogo in cui si trova a livello esistenziale?
Il mio messaggio è molto semplice e può sembrare strano in un sito in cui si parla di nuova evangelizzazione, ma noi abbiamo la grande certezza, la grande sicurezza e consolazione che questa nuova evangelizzazione di fatto accompagna la Chiesa sin dai suoi primi passi. E io quello che invito, l'invito che faccio è veramente di non mettere da parte il tesoro della tradizione che ci è consegnato dalla Chiesa. Io come catechista non ho mai avuto la necessità di inventare nulla. Ogni volta che sono andato a ritrovare il tesoro della tradizione che ci è stata consegnata, penso al catechismo della Chiesa Cattolica che tutt'oggi viene usato pochissimo e che invece nella sua conciliarità, la nuova edizione, presenta nelle prime sezioni tutti i documenti del Concilio, che veramente con una modernità unica spiegano perché l'uomo crede, perché a Dio piace rivelarsi. E veramente noi nella tradizione abbiamo la forza di un'identità che non dobbiamo perdere assolutamente. La nostra paura ha il sopravvento quando noi ci dimentichiamo che la nostra identità è importante perché le persone siano salve. Io credo che noi senza paura possiamo confidare nella nostra identità e nella nostra tradizione, perché questi 2000 anni di storia ci testimoniano che abbiamo fatto delle cose splendide. E credo soprattutto che il Signore, insomma, non ci abbandoni mai, visto che è un suo desiderio evangelizzare prima che il nostro, e quindi è un ruolo che prima di tutto svolge Lui attraverso di noi, e quindi possiamo avere la certezza che andrà a buon fine se abbiamo il coraggio di buttarci.
Ed era Tommaso Spinelli, catechista di giovani catecumeni presso l'ufficio catechistico della Diocesi di Roma, uditore al Sinodo dei Vescovi, giovanissimo, dunque partecipante al Sinodo per la nuova evangelizzazione. L'intervista era di Paolo Ondarza. Oltre che di catechesi al Sinodo si è parlato, lo ha ricordato il relatore generale Cardinale Wörl, anche di dialogo interreligioso, soprattutto l'importanza del dialogo nella parte del mondo dominata dall'influsso musulmano, e si è parlato anche di violenza e riduzione della libertà religiosa, temi che erano stati al centro del Sinodo dedicato al Medio Oriente. Ne parliamo con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringrazio molto perché lo abbiamo come dire rubato anche ai suoi impegni, padre Samir Khalil Samir, gesuita che è esperto al Sinodo dei Vescovi, islamologo all'Università San Giuseppe di Beirut e professore di teologia arabo-cristiana qui al Pontificio Istituto Orientale di Roma. Padre Samir, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Fabio, pomeriggio a tutti quanti.
Ecco, con lei non possiamo non partire dall'attualità. Oggi il Papa ha espresso il suo dolore per le vittime dell'attentato di ieri proprio a Beirut, la città dove lei vive, padre Samir, che ha causato 8 morti e un centinaio di feriti, ha sconvolto il quartiere cristiano.
Sì, ecco, a sua figlia.
Ecco, cessi la violenza, pace per tutta la regione, l'appello del Papa che recentemente proprio aveva visitato il Libano. Ecco, una sua riflessione su quanto accaduto ieri a Beirut.
Ma veramente non sappiamo granché, ci sono delle ipotesi che potrebbe venire l'attentato da elementi siriani o addirittura israeliani o di Hezbollah. Siamo nel buio. Comunque era un ministro dell'intelligence molto bravo, assai giovane, 46 anni, e si aspettava molto da lui, un musulmano sunnita. È triste, ma questa è la situazione del Medio Oriente purtroppo e del Libano. Speriamo solo e preghiamo che questo attentato non faccia altri attentati, che la cosa si ferma qua e che sia la Siria possa ritrovare con l'aiuto di Ibrahim Lakhdar e altri Ibrahimi un po' di pace, almeno una tregua per riflettere sul futuro, perché questo è più importante anche per noi in Libano, che la Siria ritrova la sua sicurezza e la normalità. Questa situazione suscita tanti problemi altrove e soprattutto per la gente di Siria, anche per questo il Santo Padre ha deciso di mandare una delegazione per sostenere, per portare il nostro sostegno del Sinodo alla popolazione di Siria, anche portare un contributo materiale per aiutarli.
Ecco, padre Samir, lei oggi era nell'aula nuova del Sinodo per un altro momento importante. Sì. So che è stata letta la bozza del messaggio, ma con lei vorrei parlare dell'importanza anche che è stata ribadita in questi giorni di lavoro del dialogo con i musulmani. Si è parlato anche del rischio di una sorta di islamizzazione di certi paesi di tradizione cristiana. Ecco, come questi temi sono entrati nella discussione? Come li ha visti lei?
Diciamo, quel tema del rischio dell'islamizzazione dell'Occidente, eccetera, attraverso il filmetto, che è un filmetto già vecchio di almeno 3 anni o 4, diceva che lo sviluppo demografico dell'Islam, del mondo musulmano, anche in Occidente, e al contrario, l'assenza di sviluppo demografico dell'Occidente e dei cristiani comporta un rischio. Questo è un'evidenza. Chi non la vede è che vuole essere cieco, ma non significa che c'è un programma, e che sappiamo che laddove c'è più miseria, più povertà, ci sono più bambini. È un fenomeno sociologico ben noto. È che l'opulenza dell'Occidente rende la gente più talvolta più egoista, altre volte più hanno paura di avere figli che non possono mantenere a un certo livello. Questi sono problemi noti, però è bene ricordarli, che ci sia un dibattito. Non dobbiamo trasformare questo in una cosa ideologica, è un fatto. Dobbiamo prendere atto di questo. Se le cose vanno avanti così, certo che ci sarà un problema demografico per l'Occidente, per l'Europa e altrove. Il problema della questione invece della nuova evangelizzazione è fondamentale per l'Europa e per il resto del mondo. Cioè l'Europa sta passando attraverso una crisi di cristianizzazione, di secolarizzazione, e quella impoverisce il paese spiritualmente e eticamente, e lo vediamo con tutte le decisioni che si stanno prendendo in Europa sulla famiglia in particolare, ma anche in altri campi. Ora, ciò che dice il Sinodo è che prima annunciare il Vangelo agli altri è un ordine del Vangelo. Cristo ci ha dato questo messaggio: andate, portate la buona notizia. E questo non è una questione di proselitismo o di propaganda, una campagna. Si tratta di dire, guardate, voi cercate una vita più sana, più serena, più pacifica, più anche una serenità interna. Ora, io ho trovato la libertà, la liberazione attraverso il Vangelo. Si tratta di dire, ho scoperto una cosa bella, perché ti voglio bene, te la comunico e poi tu ne fai ciò che vuoi. Come io dico ai musulmani, voi avete anche un tesoro, così lo pensate, nella vostra fede musulmana, dammi le cose belle che hai e scambiamo. Questo è il vero dialogo in profondità. Trasmettimi e ti trasmetto la cosa più bella che ho, sapendo che non è sempre realizzata, e così possiamo avvicinarsi e camminare verso il meglio. Dunque l'evangelizzazione non è una campagna. L'evangelizzazione vuol dire il Vangelo, che significa in greco buona notizia. Il Vangelo è veramente un fattore di liberazione interna, di dominazione di sé, di imparare a superare certe tendenze che tutta l'umanità ha verso le cose, diciamo, più basse, per spiritualizzare anche la mia vita, per capire il più povero, per capire chi è nel bisogno, per superare le mie passioni. Ogni essere umano cerca questo.
Ecco, padre Samir, proprio per salutarla brevemente, sì, la sua impressione sul clima che si respira in aula durante questi giorni di lavoro o anche nei circoli minori, e con che stato d'animo i padri sinodali stanno lavorando a questo compito così centrale nel futuro e nel presente anche della Chiesa?
È molto ben organizzato, perfettamente organizzato. Le secondi sono calcolati, secondi dico, e poi fermano chiunque parla 3 secondi più del necessario. Ma questo è solo lo strumento esterno che crea un clima di libertà, di scambio, cioè perché si parla liberamente, chiunque può premere un bottone e chiedere la parola. E il suo turno viene e ha le stesse minuti, 5 minuti o 4 minuti, come. E nei circoli minori, allora ancora più libero, si interviene e alla fine si raccoglie, ci sono alcuni che hanno il compito di raccogliere un po' tutte queste informazioni, formularli, scriverli, e l'indomani si presentano, si lavora giorno e notte quasi. L'indomani le presentano al gruppo che discute, approva o cambia o modifica. Cioè è un'atmosfera molto fraterna di lavoro intenso, nella speranza di poter in tre settimane approfondire il tema e proporre al mondo. Ecco, oggi abbiamo letto l'abbozzo del messaggio, molto bello, assai lungo. E ci sono delle proposte per fare un messaggio più breve.
Quindi
o per fare
si collabora e c'è uno scambio, un modo di procedere collegiale. Grazie
in
davvero.
In tutte le lingue del mondo,
tra
in
l'altro,
6 lingue, tra l'altro. Sì.
Grazie davvero a padre Samir Khalil Samir. Buon lavoro, buona giornata.
E buona domenica per domani delle missioni.
Grazie per questo augurio a padre Samir, islamologo, esperto al Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione. Noi ci fermiamo qui, termina qui questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a farvi un po' un riassunto della seconda settimana di lavori all'Assemblea Sinodale. Ancora buon pomeriggio.